Anche questo è il bello dello sport, no? L'amicizia, la comunicazione, capire le culture degli altri, i pensieri altrui. Quindi la prima cosa è appunto di instaurare rapporti di amicizia con altre persone. E mi è capitato tantissime volte, sia a livello nazionale che a livello internazionale, perché quando fai sport a livello internazionale è ovvio, no? C'è proprio l'interesse nell'approcciarsi ad altre persone di altre nazioni, di altri sport. E secondo me non c'è cosa più bella, è proprio quello che ti fa crescere come persona. Ed è bellissimo perché alcune volte possono nascere proprio le amicizie più belle.
Hello?
Chiamata per Parigi 2024. In collaborazione con Stellantis Autonomi e Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel attraverso il quale andiamo a conoscere le storie degli atleti paralimpici per raccontare le Paralimpiadi. Ma perché lo vogliamo fare? Perché praticamente vogliamo scoprire chi sono questi atleti paralimpici, perché vogliono farsi parlare di loro, insomma, chi sono, da dove vengono, cosa fanno nella vita, insomma, andiamo un po' a raccontare quello che è il mondo paralimpico italiano. Ciao, io sono Angelo Andrea Vegliante, sono molto 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 contento se ci stai ascoltando sia da Spotify ma anche guardando da YouTube, e vi dico anche che ci potete trovare anche sul canale Instagram Ability Channel con tanti vari piccoli spezzoni dei nostri podcast e ovviamente potete anche andare a ripercorrere quelle che sono state le precedenti puntate di questo podcast. Ma andiamo subito all'ospite di quest'oggi perché alla chiamata per Parigi 2024 quest'oggi ha risposto Angela Procida.
Ciao a tutti, sono Angela. È un piacere essere qui con voi. Benissimo,
L'ho detto bene il cognome, sì. Perfetto.
benissimo.
No, perché ho un problema con i cognomi, non so mai dove mettere magari l'accento, oppure c'è
Diciamo che il
una.
mio all'estero è sempre stato sbagliato, quindi tu l'hai detto perfettamente.
Allora, questa cosa è una roba che vedo veramente in tanti voi. Come te l'hanno storpiato?
Procida. Io per gli altri sono Procida, non sono mai Procida qui.
Fa molto divinità greca. La
Sì. Diciamo
nobile Procida.
che a volte è imbarazzante perché poi è come se non chiamassero me. Allora mi distraggono anche durante le competizioni quando annunciano il mio nome, sono distratta da quella pronuncia, però ci sto facendo l'abitudine, piano piano.
Quindi neanche puoi girarti perché dici, non sono io quella persona che mi guardate a me. Allora, Angela, intanto grazie per esserti prestata a questa puntata e come stai?
Sto molto bene e sono felice di iniziare questo anno con un obiettivo grande. Ho tanti obiettivi in realtà quest'anno, quindi spero di raggiungerli tutti. Sono molto serena e determinata. Tu come stai?
Ah, grazie, io sto bene, quando faccio podcast e cose di questo tipo sto veramente bene, tutto, per me è tutto divertente, però mi sono incuriosito di una cosa, qual è il tuo obiettivo? Lo vuoi dire?
Ne ho un paio. Una è la laurea, quindi sono ad un passo da un grande. Quella è forse uno dei più, no? A paragone con Parigi 2024, con le Paralimpiadi. Diciamo che sono due cose che hanno una grande importanza per me. Sono proprio il coronamento di due sogni. Spero di raggiungerne un altro, in verità, che è sempre collegato a quello di Parigi, ma magari quello non lo diciamo. Spero di raccontarvelo un giorno.
Ok, magari se ci sarà una seconda edizione di questo podcast, chi lo sa, magari ce lo verrai a dire. Oggi appunto con te parliamo di sport, giustamente, ma ci concentreremo su uno di quegli sport che non abbiamo mai trattato in questi podcast, il nuoto paralimpico. Siete
Mai,
in
proprio mai.
200, nel senso, non lo so, cioè, non, siete tutti in una stanza e vi fanno uscire tutti insieme, non so come descrivere questa, la sensazione con testa, ma
Diciamo
veramente
che
siete
stiamo prendendo la
tantissimi.
scena.
Leggermente, perché come diciamo in ogni podcast con atleti del nuoto paralimpico, siete campioni del mondo, campioni europei, a Tokyo 2021 avete fatto veramente incetta di medaglie, non avete lasciato niente al caso. cosa si può dire ancora di più di questa cosa? Come ti senti tu a far parte di questo insieme?
La parola giusta credo che sia sentirsi onorata, perché in Italia, cioè per me il nuoto è sempre stato lo sport della mia vita, è sempre stato quello sport che mi ha dato la sensazione di libertà e addirittura sentirsi parte di una squadra che in questo sport è campione del mondo è un onore, è un orgoglio. Ma questo è anche grazie al nostro CT, alla squadra di tecnici che veramente in tanti anni hanno fatto un lavoro straordinario. Tanti anni fa non avremmo mai potuto pensare di essere campioni del mondo per tante volte consecutive e spero ovviamente di contribuire ancora di più in questi traguardi che raggiungerà l'Italia, ma io spero davvero che anche i cittadini italiani possano capire un giorno quanto sia importante i risultati che stiamo raggiungendo, perché noi atleti sappiamo che questo traguardo è una cosa che non avremmo mai potuto immaginare ed è una cosa davvero grande, cioè siamo i primi al mondo, no? Cioè questa cosa fa venire i brividi, no?
Ma da più anni poi, nel senso, non è che dite solo una volta, cioè negli ultimi 5-6 anni siete diventata la squadra da battere praticamente.
Addirittura abbiamo battuto squadre come la Cina, l'Ucraina, che hanno tantissimi atleti, ma tantissimi proprio perché la popolazione della loro, cioè, è molto più densa, è molto più grande, no? Quindi effettivamente stiamo facendo dei risultati straordinari. Spero che nessuno mai ci batterà.
E beh, questo dipende anche da te,
Bene, anche dai cinesi, sì,
perché
anche.
una cosa molto bella che a me piace sempre sottolineare del nuoto paralimpico è che da una parte è uno sport molto individuale, ma dall'altra è anche uno sport di gruppo. E tu prima appunto dicevi che c'è insomma questo grande onore di fare parte di questo team, ma c'è anche grande pressione.
Sì, la pressione si sente tutta, anche perché, ad esempio, no? L'ultimo mondiale c'era comunque un po' di tensione, un po' di voglia di riconfermare il nostro risultato come squadra. E questo dipendeva anche da te. Cioè, se tu comunque perdevi la tua medaglia, perdeva anche il tuo contribuire alla squadra nel raggiungere il traguardo nuovamente. Quindi un po' di pressione c'è perché non lo fai solo per te stesso, lo fai anche per la squadra, lo fai per il CT, lo fai per i tecnici, lo fai per tutti gli altri ragazzi che si impegnano, per tutti gli altri atleti, per la tua famiglia. La pressione c'è tanta.
Cioè, pensa che ansia.
Costante,
Senti,
è ogni giorno l'ansia da prestazione, possiamo dire.
com'è nato la tua voglia di fare proprio nuoto paralimpico?
Nel 2012 ho visto le Paralimpiadi di Londra per la prima volta in TV. Io non avrei mai pensato di poter iniziare a praticare uno sport paralimpico a livello agonistico. Poi da allora, anche se quando li avevo visti in TV nel 2012 non avevo pensato di iniziare, cioè mi sembrava una cosa talmente lontana dalla mia persona che li avevo viste come. Cioè, io vedevo Morlacchi, Federico Morlacchi in TV nel 2012, mi sembrava così lontano dalla mia vita. Poi più avanti ho incontrato delle persone che praticavano nuoto paralimpico che mi hanno invitata. Ma in realtà volevo iniziare per fare un po' di sport, perché ero una pallina, non mi muovevo, non facevo nulla. Iniziai a praticare nuoto un po' così per scherzare, per giocare, per passare il tempo, ero piccolina, no? E appena mi vide il mio allenatore Enzo Arlocco, disse: "Ah, ma queste sono proprio spalle da nuotatrici, ma perché non lo fai a livello agonistico?" E spensieratamente da allora ho iniziato a praticare a livello agonistico con sempre più voglia di vincere. Cioè io dall'inizio avevo gran voglia di vincere, sono proprio attratta non solo dallo sport, ma proprio dall'agonismo. Questa forse è la cosa che mi caratterizza di più. Cioè, mi piace gareggiare, non piace solo fare sport, il che è diverso. Forse anche per questo mi sono avvicinata ad un altro sport, perché io ho proprio l'agonismo nel sangue.
Infatti l'hai anticipato, ne parleremo più avanti, che in realtà tu recentemente hai iniziato anche a praticare un'altra disciplina sportiva e Abbiamo capito quali sono stati i tuoi inizi, anche quali sono state le tue motivazioni e quale, da una parte, cosa ti spinge a buttarti in piscina. Mi viene da chiederti, tu hai partecipato a diversi mondiali e hai comunque vinto delle medaglie. Arriva mai la consapevolezza nel momento in cui vinci di oddio, ho vinto una medaglia, oppure è un'emozione che è tipo climax, no? Cioè all'inizio non capisci niente, dici chi io, co che è? Che ho fatto mo'?
Allora, la cosa da dire è che io capisco che ho vinto una medaglia sempre a scoppio ritardato, questo bisogna dirlo, perché non ci vedo da lontano, quindi
Sei miope.
questa è una cosa, sì.
Amica
Quindi
miope.
aspetta sempre che qualcuno mi faccia i segnali di fuoco per farmi capire come è andata. Cioè, io solitamente pattuisco con qualcuno e dire: fammi questo segno, so vinto, fammi questo segno, so vinto la medaglia d'argento, perché devo cercare di capire. Invece, a livello emotivo, devo essere sincera, l'emozione, la gioia è immediata, però la consapevolezza del risultato raggiunto arriva sempre dopo. Perché tu inizi ad analizzare quello che hai fatto, come lo hai fatto, le emozioni vissute e soprattutto quel risultato, cosa ti porterà? Cioè, ad esempio, l'ultimo mondiale di Manchester con la medaglia d'argento, per me è stata un'emozione cioè, ho sentito un'emozione grande già all'inizio, ma dopo ancora di più perché ho avuto la consapevolezza che sarebbe stato quell'argento a portarmi a Parigi 2024.
Quindi tu già dici che andrai a Parigi 2024 oppure ancora
No,
è...
lo posso dire, però mi fa emozionare anche dirlo.
No, allora, perché sarà poi la tua seconda Paralimpiade, perché la prima appunto era quella di Tokyo 2021, tra l'altro in un contesto totalmente diverso da quello che hai visto in televisione, quindi è stata anche la tua prima Paralimpiade dove c'era assenza di pubblico. E quindi scontrarsi, tra virgolette, con un contesto internazionale sportivo così importante, ma senza il pubblico, come l'hai vissuta tu questa cosa?
Non l'ho vissuta bene, in verità, siamo qui, ne parliamo apertamente. Per me non è stata una competizione che mi ha. Cioè, sono stata. Non sono stata tanto bene nel periodo preolimpico e olimpico, perché comunque anche quando non c'è la tua famiglia è tutto un po' diverso. È stata una situazione che mi ha un po' abbattuta caratterialmente. È stato, non l'ho vissuta bene, e il fatto di non avere la mia famiglia sul bordo vasca, che la mia famiglia che era lì, insomma, a sostenermi, mi ha dato, ma non è stato soltanto quello il motivo, ovviamente, sono stati tanti motivi, ma questi motivi si sarebbero potuti sorvalare nel momento in cui la mia famiglia sarebbe stata lì. Quindi effettivamente è importante avere il pubblico. Infatti mia mamma ha già preso i biglietti per venire a vedermi, quindi anche questa per me è una motivazione in più per riscattarmi dopo la Paralimpiadi di Tokyo, che non è stata la migliore competizione della mia vita. Però non parlo a livello di risultati, i risultati sono un riflesso, perché se non stai bene, mens sana in corpore sano, sappiamo bene che se la mente non sta bene, il corpo non sta bene.
Poi credo anche che comunque, da quello che sto imparando da tutte queste puntate, il risultato alla fine conta fino a un certo punto, perché uno può anche arrivare quarto ma essere soddisfatto del proprio risultato,
Esatto.
perché magari all'inizio si pensava che arrivava a posizioni molto più indietro. Comunque è tutto un percorso a quanto mi è parso di capire nello sport. Il risultato non è neanche il fine, è una tappa. Perché poi il rischio è di pensare che la medaglia è il risultato e quindi dopo uno si adagia sugli allori.
Il vero risultato, la vera vittoria, io cre non credo sia la medaglia, ma credo sia il migliorare se stessi. Infatti, come hai detto, tu possa anche fare un quarto posto, ma con un miglioramento oppure una soddisfazione del proprio risultato. E io appunto non ero felice del mio risultato a Tokyo, non perché io non avessi vinto una medaglia, ma perché proprio il risultato che avevo fatto, il tempo che avevo raggiunto, non era, cioè, non era soddisfacente per me. Avevo peggiorato di gran lunga i miei tempi, quindi la vera perdita, la vera sconfitta era stata quella, non avere la medaglia. Io lo dico sempre, la vera vittoria è migliorare se stessi.
Questo mi fa venire in mente un podcast che avevamo fatto con Martina Caironi che ci aveva raccontato un episodio proprio in cui diceva che lei una gara l'aveva persa anche perché si era messa a guardare, cioè l'aveva persa, era arrivata in seconda posizione perché praticamente si era concentrata per pochissimi secondi su quello che stavano facendo le altre in gara. E questo si lega molto anche a quello che dici te, secondo me. E a proposito di episodi, a me piace un po' carpire quelle cose che, anche sapere, quelle cose che non sono andate in diretta televisiva. Cioè, noi siamo abituati a vedere le gare, a vedere le premiazioni e cose di questo tipo. Però la vita all'interno della Paralimpiade, no? Soprattutto in un contesto come quello giapponese, ad esempio, Monica Boggioni, tua collega del nuovo Paralimpico, ci ha raccontato che ogni volta che vince una medaglia si illuminava il bordo vasca, tipo c'era un cosetto che illuminava e tu capivi che comunque eri arrivata sul podio. Tu hai un ricordo particolare, non dico solo tecnologico, ma perché io penso al Giappone, che è insomma un paese molto tecnologico, ma un bel ricordo che ti può aiutare a raccontare appunto com'è il clima delle Paralimpiadi?
Io credo il più bel ricordo che ho di Tokyo è il villaggio olimpico. Cioè, per me è una cosa straordinaria avere un villaggio dove ci sono tutti gli sportivi di tutti gli sport di tutte le nazioni. Cioè, per me è stata una cosa bellissima da vedere. Infatti, c'era una frase che mi ha colpito tantissimo. Era una frase scritta nel villaggio, United by Emotions. Cioè, significa che tutti quanti gli atleti che erano uniti effettivamente dalle stesse emozioni, dalle stesse sensazioni. Questa era la cosa più bella che mi aveva colpito delle Paralimpiadi e il villaggio olimpico. E è proprio un'emozione entrare lì e ti rendi conto davvero che sei alle Paralimpiadi. Cioè, riesci in quel momento a percepire qual è la grandezza della cosa che stai per fare. Per me è stato quello forse il momento in cui ho capito di essere alle Paralimpiadi di Tokyo, perché effettivamente quando vai ad un mondiale, ad un europeo, non vai in un villaggio in cui ci sono tutti, in cui c'è la mensa, cioè, è come se fosse un mondo a parte, no? Ed è stata la cosa che mi ha fatto comprendere qual è la differenza di sensazioni tra le Paralimpiadi di un mondiale e di un europeo.
Io penso anche un po' alla differenza mediatica, nel senso, tu comunque ai mondiali hai fatto dei risultati veramente molto interessanti, però anche a livello collettivo, no? Questa squadra che si laurea campione del mondo più volte non è stata una notizia percepita bene, però quando si tratta invece di Paralimpiadi viene data una giustissima risonanza. Secondo te perché succede questo? C'è qualche cosa a livello cultura, cioè poi tu sei una ragazza molto giovane, 23 anni se non
Sì,
sbaglio,
esatto,
quindi
sì.
comunque fa parte della nuova generazione degli atleti anche che verranno, sei comunque all'inizio della tua carriera. Tu come percepisci insomma, l'universo mediatico nei confronti del mondo paralimpico?
Allora, in Italia siamo anni indietro, posso dirlo con tranquillità perché è quello che penso, e siamo anni, 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 anni indietro, abbiamo fatto passi in avanti sicuramente, ma non abbastanza rispetto alla considerazione che hanno gli altri paesi europei del mondo nei confronti degli sport paralimpici e degli atleti paralimpici. Cioè, in Italia già sappiamo bene quanto gli sport, oltre al calcio, siano considerati minori. Ma lo sport paralimpico ha ancora più minori rispetto agli altri sport. E questa cosa ci fa cioè, noi siamo atleti a 360 gradi, siamo atleti che fanno sacrifici come tutti gli altri, abbiamo sacrifici di tempo, economici e di ogni tipo, anche le nostre famiglie ne fanno tantissimi, i nostri tecnici, i nostri allenatori. Però questo non viene valorizzato nel modo giusto proprio dallo Stato italiano, ma anche dalle aziende stesse che decidono di sponsorizzare, di appoggiare le squadre degli atleti paralimpici, le federazioni. E appunto credo sia questa proprio la differenza tra l'Olimpiade e un mondiale. Esempio, ad una Paralimpiade abbiamo delle grandi aziende, no? Che sponsorizzano questo evento. E quindi comunque nel loro interesse cercano mediaticamente di sponsorizzarlo, di portarlo all'attenzione mediatica della popolazione. Mentre, visto che al mondiale non ci sono questi tipi di aziende che sponsorizzano un evento, non hanno l'interesse nel porre quell'evento all'attenzione mediatica, no? E credo che sia proprio per il fatto che in Italia siamo anni indietro. Le Paralimpiadi negli ultimi anni le stanno iniziando a seguire perché l'Italia non può farne a meno, visto che negli altri paesi la Paralimpiade viene vista a pari degli Olimpiadi, no? Non so se sono stata chiara.
No, infatti mi è venuta in mente una domanda. Tu prima hai parlato del villaggio paralimpico, quindi che ti sei comunque messo a confronto con altre persone di altri paesi. E appunto, hai mai chiesto magari ad atlete di altri paesi se invece da loro le Paralimpiadi hanno una maggiore risonanza o comunque a livello culturale come vengono percepite? Perché poi c'è, io ho
Sì.
pure questa curiosità perché si dice spesso, no, all'estero è meglio. In parte sono d'accordo, però voglio anche andare a vedere dove è meglio, anche per, insomma, capire.
Dove è meglio? Sicuramente uno dei paesi, il Regno Unito, Gran Bretagna, sicuramente quando si fanno eventi come mondiali, la prima cosa che fanno è portare anche i bimbi a vedere le gare, le scuole a vedere le gare, perché sappiamo bene quanti i bimbi di oggi, i ragazzi di oggi saranno gli adulti del domani, quindi educare bambini e ragazzi significa educare gli adulti del domani, la popolazione culturalmente, no? E poi addirittura ci sono anche dei volantini, dei cartelloni giganti dell'evento mondiale, degli atleti delle loro squadre nazionali. Quindi effettivamente c'è una grande risonanza. E poi ho sentito anche che in tanti paesi, anche un finalista olimpico, un finalista paralimpico, ha un valore importante. Cioè fare una finale paralimpica significa essere un grande atleta, perché entrare comunque tra i primi 8 al mondo significa aver fatto un'impresa, no? E questa impresa viene riconosciuta in tanti paesi. In Italia, invece, se non vai a medaglia, non sei l'atleta completo, possiamo dire. Ci sono. Cioè, veramente fare un quarto posto, sì, è mortificante per una persona alcune volte, perché sei tra il borderline, tra il 3 e il 4, cioè, insomma. Però sei un quarto al mondo, non è che sei.
Il quarto scappato di casa.
Esattamente.
No, mi viene anche da pensare che secondo me all'interno del nostro paese c'è una situazione un po' abilista, no? Che tu arrivi primo o arrivi ultimo, non importa perché comunque sei un angelo caduto dal cielo. Cioè, nel senso, vabbè, è arrivato quarto, ma sai, già la vita è stata sfigata con questa persona. Cioè, si arriva un po', capito, a quella concezione del quarto posto, cioè, ti viene data riconoscibilità del quarto posto non tanto come atleta che comunque ha migliorato i propri tempi, ma in quanto disabile che, nonostante la vita sfortunata, no, si trova lì a giocare con gli altri vicini.
Esatto, alcune volte mi dà fastidio quando mi dicono. Cerca di vincere la medaglia d'oro perché vedono il nuoto paralimpico come uno sportino, quindi sì, mi hanno detto anche questa cosa: devi vincere per forza la medaglia d'oro. E vedi che fare sport paralimpico non significa farlo facile, non significa vincerlo con semplicità, cioè significa fare lo sportivo a 360 gradi, al di là delle difficoltà che ci sono nella vita. E poi penso che ogni persona con la disabilità o meno abbia le proprie difficoltà. Magari per me, questa situazione è molto più leggera rispetto a una sciocchezza per qualcun altro. Come, non so come spiegare, ognuno può portare il peso della propria croce. Non so se è chiara la.
No, no, è chiara, ma a questo punto ti chiedo un'altra cosa. Ci sono state mai delle frasi che ti sono state rivolte proprio contro il tuo pensarti atleta, contro il tuo essere atleta? Cioè, frasi che dette dalle persone che dimostravano che non ti considerassero un atleta?
Allora, ci sono state, ovviamente ora non me ne verranno in mente tantissime, non me ne verranno perché
Ma va bene anche
veramente.
una, quella proprio dove possiamo schifarci tutti assieme.
Mi è stato detto, ma perché devi fare per forza sport? Come per dire, cioè, come per dire, cioè, ma da poco, quindi è una cosa che fa capire che in realtà la grandezza della cosa che sto facendo non la riconosci.
Tu hai
Cioè, non
risposto, ma
puoi
perché devi per forza parlare?
dire. Io alcune volte io sono una persona che silenzia perché ti dà l'indifferenza. Dico, tu dici una cosa del genere, per me non meriti nemmeno che io sprechi fiato, però perché, cioè,
Giustamente.
quella frase può essere anche una frase che senza, cioè, detta senza offendere, però in realtà ha un significato nascosto, significa. Io non riconosco che il tuo sport paralimpico ha un valore. Per me puoi anche evitare di farlo, cioè, io l'ho analizzata in questo modo.
Eh beh, sì, non dà credibilità a te e anche al sistema sportivo che c'è dietro.
Esatto.
Vedi, gli stereotipi cosa fanno in questa vita? Cioè, destrutturano praticamente tutto. Senti, io adesso ho preso l'abitudine, non so per quale orrido motivo, di chiedere a tutte le persone che fanno parte del nuoto paralimpico una cosa. L'ho chiesta a Boggioni, l'ho chiesta a Barlam, l'ho chiesta a Bortuzzo. Adesso tocca a te. Ma col nuoto paralimpico si rimorchia.
Ah, sì.
Lo vedi, io questo penso spesso, io ho totalmente sbagliato sport da piccolino, è evidente questa cosa qui.
Certo, no, no, certo, c'è sia tra atleti che tra persone che si avvicinano a questo mondo, insomma, c'è assolutamente sì, assolutamente. Però bisogna essere, anche quando vai a fare le competizioni, comunque bisogna essere persone serie, perché se vai a fare una competizione, però effettivamente sì.
Oppure ci puoi provare tipo con il tuo avversario o la tua avversaria.
Esatto,
Guarda,
lì in
ti
quel
sei
caso.
animato? Bene, adesso ti batto. Tutto
Oppure
una cosa
magari
proprio.
indebolirla, indebolire la preda. Allora, la domanda è assolutamente sì, ti rispondo con tranquillità e anche per esperienza personale, quindi.
Ah, vedi, nascono storie d'amore all'interno delle Paralimpiadi,
No,
mi
no,
piace
no, no,
questa
non
cosa.
nasceranno, non nasceranno, nemmeno sono nate perché non le fai nascere per ovvi motivi.
È tipo le aziende che si competono tra loro. Però ecco, mi viene da pensare a una cosa, a proposito di relazioni che possono nascere magari all'interno dei contesti come quelle delle Paralimpiadi, si instaurano rapporti di amicizia con gli altri atleti? Perché adesso noi, ridendo e scherzando, no, abbiamo, diciamo, descritto una situazione in cui pur di vincere si cercano anche escamotage giocando appunto sul concetto di amore. Però io immagino anche che fuori dalla piscina comunque ci sia in questo villaggio olimpico un contesto così conviviale che credo che poi uno entra in conoscenza con gli altri. A te è capitato?
Assolutamente, certamente, cioè, comunque anche questo è il bello dello sport, no? L'amicizia, la comunicazione, capire le culture degli altri, i pensieri altrui. Quindi la prima cosa è appunto l'instaurare rapporti di amicizia con altre persone. E mi è capitato tantissime volte, sia a livello nazionale che a livello internazionale, perché quando fai sport a livello internazionale è ovvio, no? C'è proprio l'interesse nell'approcciarsi ad altre persone, di altre nazioni, di altri sport. E secondo me non c'è cosa più bella. È proprio quello che ti fa crescere come persona. Ed è bellissimo perché alcune volte possono nascere proprio le amicizie più belle. Poi, per quanto riguarda l'esperienza nazionale, noi passiamo tantissimo tempo insieme, no? Quindi,
Tu parli del gruppo Italia.
sì, Gruppo Italia, comunque è spontaneo, no? Che nasca il rapporto di amicizia.
Ecco, se non mi ricordo male, avevamo intervistato ad Ability Channel proprio un referente, non mi ricordo se il CT o il numero uno FISPES. Cioè, non mi ricordo a chi attribuire questa frase, però ci dissero uno dei due, il giorno dopo la vittoria a un mondiale, che il vostro segreto è il fatto che comunque si crea una sorta di famiglia.
Sì, no, ma assolutamente. E deve essere sempre così, perché quando passi tanto tempo con delle persone, c'è bisogno anche che tu stia bene in quel gruppo, con quelle persone. Altrimenti cioè, tutte le altre attività sportive, competitive diventano anche pesanti, no, da portare avanti. E sicuramente ci sono persone che vanno più d'accordo, altre che vanno meno d'accordo, ma questo è umano. è data dalla compatibilità caratteriale. Però, secondo me, è la cosa più bella dello sport, al di là di tutto quello che può esserci intorno.
Dalla famiglia sportiva a quella biologica, quant'è. A noi piace spesso sottolineare una cosa, che è molto importante che avere la propria famiglia che ci supporta nel momento in cui ci approcciamo al mondo dello sport. Ancora di più, secondo me, è importante nel mondo appunto paralimpico, no? Dove magari le preoccupazioni di un genitore, di un nonno, di uno zio, possono essere comunque, o comunque di qualsiasi tutore legale esista nei confronti dell'atleta, le preoccupazioni possono essere maggiori perché uno può pensare che comunque la persona con disabilità si possa fare più o meno male. Questa cosa poi sarebbe anche da argomentare poi magari in un futuro
Sì.
podcast, però la sintesi è: relazione della famiglia nell'accesso allo sport, per te quanto è stata importante? Che ruolo ha avuto? Se hai qualcuno da ringraziare, oppure se hai qualcuno da dargli una capocciata e di forse mi potevano spingere un po' di più, insomma, è tipo l'angolo del cuore.
No, io la mia famiglia è stata necessaria. Per portare avanti questa mia attività sportiva. Senza di loro non sarei mai riuscita ad arrivare dove sono adesso, sia per gli sforzi proprio di tempo, nel senso che mi hanno accompagnato ad ogni allenamento quando ero piccola, ad ogni allenamento, cioè ad ogni gara quando ero piccolina, ma oggi è diventata proprio la voglia, cioè ora c'è la voglia di essermi vicino, prima era necessità e credo che non ci sia cosa più bella quando una necessità diventa un piacere. E se mia mamma e mia zia non ci fossero state, io non avrei mai potuto raggiungere risultati sportivi di questo genere, ma se loro hanno fatto sacrifici non solo di tempo, ripeto, anche economici, perché portare una bambina ad un allenamento a 40 minuti da casa, portarla ad ogni gara, starle vicino. E perché io comunque avevo la necessità che ci fossero entrambe con me, e invece oggi posso dire che è anche una loro scelta essermi vicine. Ad esempio, alle Paralimpiadi di Parigi, loro hanno scelto di essermi vicine, e credo che non ci sia cosa più bella quando la tua famiglia non solo ti sostiene a livello morale, ma ti sostiene anche poi a livello proprio di presenza. Senza di loro non sai niente, quindi detto proprio sinceramente.
A questo punto, che consiglio cioè, vorresti dare a quelle famiglie che magari hanno un po' il timore di portare i loro figli con disabilità a fare sport?
Io credo che loro dovrebbero prendere consapevolezza del fatto che li stanno salvando portandoli a praticare sport, sia come hobby, sia a livello agonistico. È proprio una fonte di salvezza. Quindi dovrebbero capire che lo sport può aiutare, ma lo sport come qualsiasi hobby, pure la musica, qualsiasi tipo di passione, no? Può aiutare la persona a credere di più in se stessi, quindi ad essere anche un po' più determinati, e questa cosa si può riflettere in qualsiasi ambito della vita, poi, a livello scolastico, universitario, lavorativo. Quindi, ripeto, è una fonte di salvezza. Portare i ragazzi con disabilità a praticare sport.
Mi piace questo messaggio anche perché, ripeto, non se ne parla secondo me abbastanza, ma il ruolo dei genitori per me è
Esatto.
fondamentale nella pratica sportiva e nell'accesso alla pratica sportiva.
E io ti dico questa cosa che è collegata, secondo me ci vorrebbe un aiuto proprio per le famiglie, perché tante volte le famiglie sanno di volerlo fare, ma non possono farlo perché magari lavorano, perché magari non hanno soldi, e ci vuole, secondo me, un aiuto dall'esterno.
Senti, non voglio cambiare argomento bruscamente, ma mi è venuta una domanda strana da farti e che non ci ho mai pensato in realtà. Però devo capire prima se si può fare. Nel senso, pare che adesso sto a fare la domanda più particolare del mondo, ma in realtà è la cosa più stupida del mondo. Durante le gare, vengono dal pubblico, vengono esposti dei cartelloni o ci sono dei cori? Ok, perfetto, ottimo. Allora, c'è un cartellone particolare o un coro particolare che hai sentito e ti ha fatto proprio o ridere o emozionare o boh, non lo so, dimmi tu.
Mia mamma, mia zia e mia sorella con tre magliette diverse con la forma di, con i colori della bandiera italiana in ordine e le trombette. Questo è per me.
Oh, adesso ho capito perché ti piace averla attorno, perché diciamo, scongelano un po' l'ambiente, no? Rompono il ghiaccio.
Ogni gara che facevo mi veniva da ridere, quindi effettivamente
Scusa,
era una fonte di distrazione.
quando urlano Angela, tu che fai? No, no, non li
Io mi
conosco.
vergogno, dico no, non sarei. Anche quando una volta ho fatto la premiazione dei 200 stile libero, si sentivano solo loro con le trombette. Io facevo così, povera me. C'è proprio il video che io so quasi così.
Cioè, tu la premiazione che magari dalla TV dicono: oddio, guardate l'atleta com'è commossa. Io invece, oddio, vorrei sotterrarmi.
No, per me è stato, però lo ricorderò per tutta la vita e spero che lo rifaranno. Quindi per effettivamente divertirsi.
Ma perché tu non lo sai, a Parigi adesso portano proprio le casse, cioè proprio con non so, i tamburoni proprio. Adesso non so il termine tecnico, mi perdoni l'associazione musicisti italiani, però porteranno proprio quella cosa, boom, boom.
E stavolta pure i cartelloni.
Sì, però io voglio proprio, allora, io prima o poi, a Parigi ci mandi una foto di uno dei cartelloni. No, perché poi una cosa che secondo me non si dice molto spesso, una delle tante cose, è che comunque questi sport sono partecipati tanto dal pubblico. Cioè, ci sono veramente, anche in determinate occasioni, il pubblico delle grandi occasioni, perdonami il gioco di parole. Quindi comunque dell'interesse c'è
Sì, ma
attorno a
c'è, ad
questo.
esempio a Manchester c'è stato il sold out. E quindi cioè, questa cosa è importantissima.
Cioè, stiamo sempre parlando di sport, poi obiettivamente a uno può piacere il nuoto o no, nel senso uno non può discutere, i gusti sono gusti.
Sì, questo è vero, ci sono persone a cui non piace proprio il nuoto, non è una questione di paralimpico, non
No, ma c'è gente anche a cui non piace il calcio, nel senso
assolutamente, assolutamente.
esistono, un conto appunto è il non piacerti uno sport, un conto è invece non appassionarti a quello sport, principalmente perché hai lo stereotipo delle persone con disabilità che,
Assolutamente sì.
insomma. E allora, tu sei molto giovane, lo abbiamo detto poco prima, e mi sovviene una domanda di questo tipo. C'è un atleta, sì, diciamo ancora in carica, da cui prendi ispirazione?
Io posso dire che la mia ispirazione sono state due atlete italiane e sono Serena Scipione e Giulia Gadola, perché sono state le prime due atlete con cui ho gareggiato e per me sono sempre state una fonte di ispirazione più che nemiche. Cioè, per loro, per me loro sono sempre state qualcosa da raggiungere, cioè, ma non a livello solo sportivo, proprio a livello personale, come io le stimo come atlete e come persona, no? Quindi per me le ricorderò per sempre come il sogno da raggiungere quando era una quattordicenne.
Allora, a proposito di sogni, tu recentemente hai deciso di intraprendere un altro percorso. Ora non so se per inseguire un sogno, ma sicuramente è uno sport dove tu devi inseguire, diciamo, perché stiamo parlando del paraciclismo. Allora, perché? Banalmente.
Molto semplicemente perché dopo Tokyo pensavo di non voler nuotare più e
Ah,
sono sincera, l'ho
come mai?
detto, è perché è stata un'esperienza vissuta non tanto bene, quella della Paralimpiadi di Tokyo. Poi si parlava che le gare della mia classe non si disputassero più ad una prossima Paralimpiade, quindi mi stava venendo proprio un po' di rifiuto verso il nuoto agonistico, no? E ho avuto voglia di intraprendere un altro percorso, ma questo percorso mi ha fatto proprio rivenire la voglia e la passione che avevo, cioè mi ha fatto riscoprire nuovamente tutta la passione che avevo per il nuoto proprio a livello agonistico. Nonostante questo, però, mi ha dato anche la voglia di provare questo percorso parallelamente a quello del nuoto. E da questa passione poi anche di andare in bici, perché ci avevo sempre provato un po' da piccolina, che la velocità, i motori, cioè bici, macchine, moto, insomma, sono sempre stata un po' la mia passione. Non avevo mai avuto modo di provarle, visto che avevo avuto l'incidente a 5 anni, e andare in bici per me è stata un'emozione e non ho voluto più smettere.
Tra l'altro hai vinto anche una medaglia.
No, allora ho vinto quest'estate 2 medaglie, una d'argento e una di bronzo al mondiale, e poi una d'argento e una di bronzo all'europeo.
Cioè, proprio non ti fai mancare niente.
Però a Parigi uno sport. Uno
A Parigi nuoto.
fatto bene, sì.
Ok, allora, vabbè, anche paraciclismo mi sembra fatto bene perché insomma ti sei portato a casa le
No,
medaglie.
ho costruito tanto lì ed è giusto e voglio farlo con
Certo,
lì.
certo. No, 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 va bene, certo, no, però ho capito, nel senso anche nel paraciclismo comunque non sei andato lì per giochicchiare, capito? I risultati anche in questo caso parlano per te. Allora, senti, stiamo per arrivare in chiusura dell'intervista. Bene o male abbiamo parlato un po' di tutta quella che è la tua dimensione anche a livello sportivo e umana. Abbiamo imparato a conoscerti ancora di più, ma noi vogliamo ancora, con 4R, ancora approfondire un po' quella che è il tuo aspetto umano. E lo facciamo spesso con una rubrica che è diciamo, insomma, a ogni puntata noi abbiamo questa rubrica che si chiama Mai più senza Paralimpiadi. Dove però la Paralimpiade è una metafora, nel senso non deve essere, cioè noi chiediamo che cosa l'ospite di puntata non può fare a meno, che non è la Paralimpiade, è una metafora, cioè per dire, io dico sempre la stessa cosa, oggi provo un po' a cambiare, il mio mai più senza Paralimpiadi è la pizza, o comunque quel cibo che quando lo ingurgiti ti fa proprio sentire bene, cioè che se lo senti che si gonfia in pancia e dici... Ah, oggi ho vissuto. Per te invece, qual è il mai più senza Paralimpiadi?
È il mio coniglietto.
Oh, sta in giro?
No, no, sta in giro di là il mio coniglietto, quindi
Ah, di che colore
bianco e nero, bianco e grigio forse.
è?
È un mix di colore.
Come si chiama?
Conli.
Corli?
Conni. Sì.
Conni. Beh, un nome particolare l'hai preso da...
No, no, diciamo che è il diminutivo di coniglio Conni. Molto sì.
Bravissima! Però
Molto
è un
sì.
diminutivo che però non si capisce che viene da coniglio, va benissimo così.
Lui
Puoi
è arrivato
tipo...
in un momento importante, nel momento del Covid, quindi posso dire che mi ha dato proprio quello che mi mancava, l'affetto, l'amore. E per me oggi è proprio la mia fonte di antistress, il mio
No, ma lo capisco, anch'io ho un animale domestico, quindi capisco bene le tue emozioni. Quanti anni ha? Oh,
tre
li rosicchia tutti i fili.
tutta la casa,
Mannaggia.
nonostante questo lo amiamo, quindi questo è vero amore.
Il filo, diciamo, che ti ha spezzato e che non doveva spezzarti.
Il filo del wifi,
E poi colpiscono i conigli,
tante volte
colpiscono i fili, quelli meno opportuni. Cioè, manca a dire un
nel
filo così.
momento poi è meno opportuno, non so.
Guarda, veramente. Ti parlo da uno che appunto ha avuto una coniglia bianca con gli occhi rossi. Tra l'altro, che se tu andavi in giro per casa di notte te la trovavi, che sembrava proprio uno di quei video online di paura, una roba
Per
assurda.
fortuna il mio coniglietto è carinissimo, quindi non ha gli occhi rossi, le orecchie lunghe e l'ariete.
Ah, beh, okay. Adesso non so se mettersi una rete in casa sia, diciamo,
Se
agevole come situazione.
vuoi
Allora,
fare una
Angela.
ristrutturazione, sì.
Ah, beh, certo. Allora, Angela, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato alla nostra chiamata per Parigi 2024. Ha risposto Angela Procida.
È stato piacerissimo.
Grazie.